con mi alma rota.
Cari ascoltatori, bentornati a questo appuntamento con l'attualità, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 21 settembre 2023, la prima edizione autunnale di Latinoamericando, e parleremo, la data non è casuale, perché fra 5 giorni soltanto, il 26 settembre, si compirà un nuovo anniversario del massacro di Ayotzinapa. Per chi non dovesse ricordarlo, Ayotzinapa è ricordato in mese e anche direi in buona parte dell'America Latina, perché è stato un massacro di 43 normalisti che sono stati scomparsi. Anche se bisogna dire che dopo 9 anni le speranze di trovare qualcuno in vita sono pressoché inesistente. Ricorderemo questa tragedia, ma non soltanto è un esercizio di memoria, ma soprattutto direi di attualità, perché ci sono tante novità che riguardano l'indagine di questo terribile omicidio che ha colpito senz'altro la società del secondo paese dell'America Latina. Dico per dimensioni, per popolazione, per economia e così via. Poi parleremo della estradizione di Ovidio Guzmán, il figlio del Chapo, negli Stati Uniti. Vorremmo capire come ha colpito la società messicana, se ha o no conseguenza nella violenza del paese. Proviamo a capire dal nostro intervistato come è la situazione. Il nostro intervistato che si trova in Messico, più precisamente alla città di León, nel nord del paese. Terzo degli argomenti sarà le candidature. Ancora un po' presto per parlare delle elezioni in Messico, perché stiamo parlando del giugno. Comunque qualcosa possiamo anticipare, ad esempio che per la prima volta, questo non è un dato banale, il Messico avrà una presidente donna. Le due principali candidate sono proprio donne, e quindi da una parte una coalizione di centrodestra, di destra direi, più conservatrice, e dall'altra parte del partito Morena, il partito dell'attuale presidente Andrés Manuel López Obrador. Va ricordato che in Messico non c'è nessuna possibilità di rielezioni, ci sono 6 anni di presidenza, quindi lo fai una sola volta, ma quando arrivi ci stai per un bel po', per dirla in parole molto banali. Adesso sono le 19:24, attenzione, perché poi dedicheremo un spazio alla cultura, alla storia, soprattutto in Perù, ma non soltanto. Conosceremo un aspetto che riguarda la religione antica o precolombina, ma non vi anticipo di più. Se volete sapere più, l'unica cosa che dovete fare è rimanere all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.6 per il Veneto in genere, o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Radio che vive grazie al vostro contributo, al conto corrente postale, al RID bancario, al pago elettronico e al contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Dunque, sapete a chi sentiremo oggi? Siamo abbastanza tradizionalisti, almeno per quanto riguarda la musica messicana. Il nome dell'artista che ci accompagnerà oggi è Vicente Fernández, un CD del 2007 che si chiama Vicente Fernández Para Siempre. A quien vas a amar más que a mí? A chi amerai più di me? Dice questa canzone che sentiamo subito. Se volete scriverci, anzi siete invitati a farlo, mi raccomando, scrivete l'indirizzo latinoamericando@gmail.com. Aspetto i vostri commenti. latinoamericando@gmail.com.
Dime para feliz felicitarlo yo. Yo a nadie amaré más que a ti. No tengo ni por qué ni por qué un día negarlo, no. No vas a hallar, al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebases de amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que di tendría que ser. Alguien que como yo no sea un desastre. Ya ves, a la basura me mandaste. Y aún puedo pensar que a nadie vas a amar como me amaste.
Andiamo con questa edizione di Latinoamericano. Come diciamo in apertura, uno dei temi che ci occupa, il principale oggi direi, è quello che sta succedendo in Messico sotto diversi punti di vista, perché la prima cosa che ci interessa è quello che succederà martedì prossimo con un nuovo anniversario, il nono per essere preciso, del massacro di Ayotzinapa con 43 studenti scomparsi. Ma per parlare su questo, cosa meglio che collegarci con il Messico, più precisamente con la città di León, dove si trova Fabrizio Lo Russo. Fabrizio Lo Russo, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Ciao, buonasera, ciao Gustavo, a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Grazie.
Grazie mille a te per la tua disponibilità. Fabrizio insegna all'Università Iberoamericana di questa città e anche un esperto per tutto quello che riguarda i desaparecidos, gli scomparsi che ci sono anche, ahimè dobbiamo dirlo, nel 2023. Il Messico è forse il paese più colpito in America Latina da questo terribile fenomeno. Ne avevo parlato qualche edizione qua quando si è compiuto il 30 agosto, una nuova giornata per gli scomparsi. Ecco, però andiamo al dunque. Che anniversario sarà questo? Cosa sappiamo di questo massacro di cui si compiono 9 anni, Fabrizio?
Intanto dire che purtroppo Gustavo ci sentiamo ogni anno per vari motivi, no? Sulla politica, l'economia del Messico, ma spesso anche ancora per le gravi violazioni dei diritti umani e ancora per questo caso che è irrisolto a 9 anni dalla scomparsa di 43 studenti e dal massacro di altre 6 persone, ricordiamolo, 3 studenti e 3 persone, nella città di Iguala il 26, nella notte del 26-27 settembre del 2014, durante l'amministrazione di Enrique Peña Nieto. E quindi da quell'epoca ad oggi, certo, il caso, le investigazioni, le indagini sono andate avanti e sono state rifatte da zero dal nuovo governo a partire dal 2019, il governo di Andrés Manuel López Obrador, un governo diciamo di sinistra, di centrosinistra, che ha dovuto in qualche modo riparare tutte le falle e le problematiche gravissime del caso, come era stato costruito dalla Procuraduria, dalla Procura Generale della Repubblica precedentemente. Ha anche smontato, diciamo, la fiscalia, qua si chiama comunque la procura, e anche altre istituzioni, tra cui la Commissione per la Verità sul caso Ayotzinapa, che è stata costruita dal 1 dicembre del 2018, una nuova commissione, diciamo, di indagine, ma civile, ecco, non formata da pubblici ministeri. E poi anche un altro gruppo molto importante che ha contribuito a ricostruire in qualche modo la narrativa, che adesso abbiamo una visione molto più chiara, poi te lo racconto, è stato il gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti mandato dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani, che è già da 8 anni che questo gruppo lavora qui in Messico, ma è stato poi cacciato, riportato indietro, eccetera, durante il governo di Peña Nieto. E poi ha lavorato fino alla fine, negli ultimi 2 anni di nuovo, qui in Messico, e ha presentato l'ultimo informe, l'ultimo rapporto sulle indagini proprio 1 mese e mezzo fa. E quindi ha chiuso, diciamo, qui le indagini, anche questo gruppo, smontando o ricostruendo in qualche modo la cosiddetta verità storica, che non è una verità ma è una menzogna storica, costruita dalla procura precedente, da Murillo Caram. Jesús Murillo Caram era procuratore, insieme ai capi delle indagini, fondamentalmente i capi della polizia criminale di investigazione, che avevano creato questa versione per cui dei gruppi locali di poliziotti avevano sequestrato i 43 studenti e per poi consegnarli a un gruppo preciso, i Guerreros Unidos della criminalità organizzata, e che li avevano poi tutti, diciamo, bruciati e fatti sparire nelle falde del fiume San Juan. E però tutti questi passaggi, che in parte restano, nel senso che quella notte chiaramente ha agito la polizia, si tratta di una sparizione forzata di massa, di 43 persone, ma non è così limitato il campo d'azione dello Stato, tanto è così che oggi, dopo anni di, diciamo, di indagini, sappiamo che ha partecipato anche l'esercito messicano, la polizia federale, la polizia ministeriale, quindi i poliziotti, diciamo, del potere della procura e varie polizie municipali nella sparizione degli studenti, nell'attacco contro la popolazione, attacchi armati contro la popolazione di Iguala quella notte e anche poi in combutta con i gruppi della criminalità organizzata. Non è che questa versione non si conoscesse a fine 2014, per esempio, o nel 2015. La cosa è che la procura ha in realtà nascosto questa verità per proporre altre narrative molto più accondiscendenti con l'agire dei militari e degli apparati dello Stato e in generale per limitare il caso a un contesto locale, ecco. Quindi la versione in parte resta vera, ma chiaramente con delle complicità e la gravità molto molto maggiore rispetto a prima.
Fabrizio Lorusso, ma questa complicità fra le diverse forze dello Stato è venuta sia prima che dopo il crimine, giusto?
Sì, allora uno dei ritrovamenti, ecco, del CIEI, questo gruppo indipendente che ha chiuso le indagini quest'estate, è stato proprio uno che i normalistas, cioè gli studenti desaparecidos, non avevano nessuna infiltrazione, nessuna connessione con il crimine organizzato, perché sembra incredibile, ma qua in Messico per anni c'è stata una campagna contro di loro per dire che erano infiltrati da gruppi del crimine e quindi per questo motivo li avrebbero sequestrati, che è assurdo, no? E poi il gruppo ha anche stabilito, ha avuto accesso a una serie di chiamate telefoniche, che sono solo una piccola parte, e anche a chiamate telefoniche di capi dell'esercito messicano, per cui sia prima che dopo e durante il crimine l'esercito, il C4, che è il centro di controllo della polizia, dei numeri d'emergenza, che collega tutte le autorità, stava informando di tutti gli spostamenti degli studenti e anche dell'attacco che stavano ricevendo quando hanno sequestrato degli autobus, hanno preso degli autobus, come fanno in genere ogni anno, per portarli a Città del Messico a fare una manifestazione. Questo è un accordo tacito, no? Già ne abbiamo parlato tante volte, comunque, tra le compagnie e degli autobus e gli studenti di queste scuole che sono molto contestatari. Comunque, il governo aveva rivelato la presenza di quattro autobus. Poi già i giornalisti vari anni fa e poi ora il CIEI ha riconfermato che gli autobus erano cinque e che probabilmente il quinto autobus era caricato a insaputa, chiaro, a insaputa degli studenti, lo avevano preso, ma aveva dentro forse un carico di eroina destinata al mercato di Chicago. Quindi questa situazione ha rivelato in realtà la complicità dell'esercito, delle autorità in generale a vari livelli, con il crimine organizzato locale per il trasporto, per la logistica della droga. A quell'epoca era l'eroina, oggi la crisi, magari ne parliamo dopo, è del fentanilo, che però è comunque un derivato dell'oppio, no? Però diciamo che vengono rivelati pezzi di quella economia illecita lasciata nell'oscurità per anni, che in realtà poi conosciamo, ma che quando poi implica un caso così grave di violazione dei diritti umani è molto più grave. Per cui cosa è successo poi nel governo di López Obrador? È stato rifatto il caso perché i procuratori precedenti, i procuratori delle indagini di Peña Nieto, avevano falsificato le stesse indagini, torturato gli indiziati, fabbricato prove, molti sono poi stati uccisi, anche gente dell'esercito che voleva confessare, insomma, è stato un caso criminoso da tutti i punti di vista anche dello Stato, no? E invece durante questo governo ci sono dei chiaroscuri, no? Quindi da una parte è stata creata una commissione, il CIEI, questo gruppo indipendente è tornato, le indagini sono andate avanti, è stato presentato quest'ultimo rapporto e il CIEI, il gruppo interamericano, ha ammesso che come mai prima questo governo ha aperto la possibilità di scoprire la verità, di trovare, che poi è quello che interessa alle famiglie, di trovare i ragazzi, cioè sapere dove sono, ha identificato, se non sbaglio, altri 3 studenti dai loro resti organici, diciamo dai resti ossei, e quindi ha previsto l'identificazione di alcuni di loro, però chiaro, ne deve trovare ancora 39 o 40, se non sbaglio, e arrivare alle sentenze. Ha incarcelato, sono stati messi in prigione circa 120 persone nuovamente, tra cui 16 militari e 2 generali. Sono sotto processo, non sono condannati, ed è c'è una disputa politica importantissima, perché buona parte della procura della Repubblica è formata da apparati e da persone che vengono dal passato e quindi propagano le vecchie pratiche e poi si devono difendere dalle accuse. Quindi c'è una lotta interna e il procuratore generale non sembra essere molto, come dire, lanciato o votato a risolvere il caso, e quindi ha boicottato internamente, o ha permesso che persone della vecchia procura boicottassero le indagini negli ultimi 2-3 anni. Quindi il procuratore speciale di Ayotzinapa del caso si è ritirato l'anno scorso, è stato sostituito, ma ecco, le indagini sono un po' fermate. Adesso pare che voglia spiccare altri ordini d'arresto contro altri militari. Però ecco, diciamo che c'è stato un anno di congelamento e di delusione anche da parte delle famiglie. López Obrador, il presidente, ha incontrato le famiglie proprio ieri o l'altro ieri per spiegare questo. Il gruppo indipendente ha denunciato, ha detto che sì, il governo ha iniziato a collaborare, però d'altro canto la procura no, non del tutto, e l'esercito meno, cioè ha occultato una parte degli archivi che sarebbero, secondo il gruppo di esperti, necessari per arrivare alla verità, o addirittura sapere dove sono, e che quindi c'è una complicità militare anche poi nella stessa sparizione e occultamento almeno di alcuni degli studenti, perché gli studenti sono stati divisi almeno in 3 gruppi, e pare che uno di questi gruppi sia stato, secondo questo gruppo indipendente di ricerche, e sia stato poi gestito in qualche modo in parte dall'esercito. Quindi l'esercito ha degli archivi che non ha rivelato, però López Obrador, il presidente, dice che l'altro ieri ha detto ai familiari che tutto quello che era nelle loro mani è stato consegnato. Invece il gruppo indipendente aveva parlato di alcuni fascicoli che ancora non sono stati rivelati. Quindi pare che lì ci sia un nodo da risolvere, e il presidente, come capo supremo delle forze armate, sarebbe quello che deve dare l'ordine. Però lui dice che l'ordine l'ha già dato e che i documenti li ha consegnati. L'esercito è la struttura più opaca e tra le più potenti nel paese, è stata anche poi resa più potente in questi ultimi anni, gestendo più risorse, nonché ancora purtroppo la sicurezza pubblica, quindi è un contropotere importante, e sembra che neanche il presidente, pur con la volontà politica che aveva mostrato, riesca a fare di più. Quindi c'è da capire se veramente hanno consegnato tutti i documenti o no, e se la procura vuole poi andare ancora più a fondo o no con gli ordini di cattura e con le indagini su tutto il gruppo delinquenziale, ma soprattutto sulle strutture dello Stato, perché ce ne sono ancora di responsabili che devono avere dei processi solidi per arrivare al giudizio, alla condanna. Ultima nota: Jesús Murillo Caram, l'ex procuratore, è sotto arresto anche lui. E l'idea è che sia processato. Più in alto di lui ci sono dei generali, ma ecco, non si arriva ancora ad altri poteri politici. Il presidente Peña Nieto, per esempio, l'ex presidente, o l'ex ministro degli interni. Però ecco, diciamo che siamo in una fase di stanca, con i familiari ancora disperati perché non trovano i loro figli. Fondamentalmente poi l'idea è che la giustizia arriva quando sì, c'hai delle sentenze, ma anche quando trovi poi i familiari scomparsi, no? Cioè devi avere entrambe le situazioni, e ogni anno che passa è più difficile. Lo Stato, il governo ha dedicato molte risorse a questo caso, trascurando anche un poco, se vuoi, i desaparecidos in generale, che sono oltre 110.000, e questo è stato anche un'altra recriminazione del movimento di ricerca dei desaparecidos in Messico. Però diciamo, ecco, questi sono i chiaroscuri.
110.000.
100 persone che devono essere cercate perché sono formalmente desaparecidas. Allora, per dire la verità, ed è un tema delicato in Messico, la rivendicazione del movimento è che tutte sono sparizioni potenzialmente forzate, cioè lo Stato per omissione, per partecipazione diretta, per altri motivi che ormai si prolungano nel tempo a livello strutturale, non potendo risolvere, non potendo anche adottare una politica pubblica integrale e efficace, è corresponsabile. Però c'è da dire che questo è vero, anch'io sono legato a questa posizione un po' da parte dei movimenti sociali, no? E delle vittime. Per me è una priorità segnalare politicamente la gravità della crisi. Però poi a livello di fatto, dentro a questa cifra ci sono casi di tutti i tipi, sparizioni forzate tipiche con l'esercito che preleva persone, le priva della libertà e poi non si sa più nulla. Poi ci sono altri casi ibridi tra polizia e crimine organizzato, e poi ci sono casi totalmente di sparizioni volontarie, cioè involontarie, ma magari determinate da un'iniziale fuga, conflitti familiari, migrazione che poi finisce senza fornire informazioni alla famiglia, eccetera. Quindi casi meno gravi, tra virgolette, ma che strutturalmente sono provocati dalla mancanza di opportunità a volte e anche da situazioni molto gravi a livello sociale. Quindi si chiama anche Gabriel Gatti, un accademico spagnolo che è uruguaiano, no? Li chiama i desaparecidos sociales. Comunque sia, la rivendicazione è che sono 110.000 persone che ufficialmente, poi sono molte di più, che non sono presenti, che sono vittime probabilmente di un qualche tipo di delitto e anche delitti gravi.
Sì. Maurizio, tanto una precisazione volevo chiederti. Dei 43 studenti scomparsi, non c'è nessuna possibilità di trovare qualcuno con vita, non sono azzerate proprio le speranze, giusto?
Ora, in vario, sì, purtroppo sì, perché in varie occasioni lo stesso ministro, il sottoministro ai diritti umani, che è Alejandro Encinas, che è la persona più vicina anche al caso, ai familiari e alle commissioni della verità che questo governo ha creato, ne ha create almeno due importanti, una commissione della verità sull'epoca della cosiddetta controinsurrezione, che sarebbe la guerra sporca degli anni 70 e 80, e una commissione della verità proprio per il caso Ayotzinapa. In entrambi i casi Alejandro Encinas, questo personaggio che è stato anche sindaco di Città del Messico, un personaggio storico della sinistra messicana, è quello che ha mantenuto la parte, non dico la parte buona, ma la parte, ecco, più legata a una visione dal basso dei diritti umani e quindi più vicina alle famiglie. Lo ha anche dichiarato anche lui, che la probabilità, diciamo che la ricerca è al 99% in morte, non in vita, cioè quindi in fosse clandestine, in scenari di ricerca, si chiamano qua, che sono sul campo, in terreno, quindi diciamo, per cui sono probabilmente morti. Comunque sia, la rivendicazione storica del movimento è sempre con vita, ma è una rivendicazione simbolica anche perché fino a che non si dimostra il contrario, cioè fino a che non si trovano i resti, tu devi presupporre per legge in Messico anche la presunzione di vita. Quindi
Molto,
è
molto
chiaro,
chiaro.
però poi hanno già
Maurizio, siete
detto
all'ascolto del latinoamericano per Radio Cooperativa, siamo in collegamento con la città di León, nel nord del Messico. Fabrizio Lorusso è colui che ci risponde, anche ideatore del sito molto interessante che sempre consigliamo da questi microfoni, l'americalatina.net. Fabrizio, io vorrei chiederti su un altro tema, magari quello che ha avuto un minimo, se vogliamo, di rilevanza mediatica anche qui in Italia, che è la questione dell'estradizione di Ovidio Guzmán, il figlio del Chapo, negli Stati Uniti. Quindi cambiamo argomento, però non completamente, perché è sempre il narcotraffico che compie un ruolo centrale. Come è stata la reazione in Messico, soprattutto dei narcotrafficanti? Molte volte lo Stato era sottoricato perché se qualche pesce grosso veniva estraditato negli Stati Uniti, i narcotrafficanti minacciavano di aprire una forte ondata di violenza. Ma come è stata la reazione in Messico dopo questa estradizione? Fabrizio Lorusso.
Sì, chiaramente come tu dici, ogni processo violento nel Messico di oggi è correlato e presenta una serie di attori che poi gira e rigira sono sempre gli stessi, cioè le reti macrocriminali o reti mafiose, come le chiamano qua, macrocriminali, sono apparati o pezzi delle istituzioni insieme al settore economico, il mercato, le imprese colluse, il riciclaggio del denaro sporco e i gruppi criminali che poi sono sempre più confusi con gruppi imprenditoriali, con, no? E lo stesso Ovidio Guzmán è proprio un testimone di questa situazione, cioè lui aveva una vita, no, sociale da persona più che benestante a Città del Messico, per esempio, andava spesso, aveva i suoi quartieri preferiti, i quartieri altolocati, no? Polanco, Las Lomas, eccetera, in cui frequentava certi tipi di ristoranti, boutique, come qualunque imprenditore, diciamo così, dalla buona vita, però d'altro canto era anche a capo di una delle sezioni, potremmo dire, o dei campi, dei pezzi del cosiddetto cartello di Sinaloa, che è una parte diversa dal gruppo, diciamo che sono dei gruppi criminali, no? Più che un cartello unico, e quello è, diciamo che è un concetto americano, no? Però sono dei gruppi che operano su certa scala e su certi territori col traffico di un prodotto o più prodotti che sono qui illegali, ma che negli Stati Uniti funzionano con ricette mediche o legalmente, come la marijuana, no? Cioè, quindi questo è un concetto un po' più complicato, no? È il narcotrafficante delle serie. Ciò nonostante, è stato creato come tale figura, anche il figlio, chiaramente, figurati, il figlio del Chapo Guzman, no? Quindi per gli Stati Uniti e la DEA, soprattutto la Drug Enforcement Administration, era un trofeo. I trofei non si regalano, ma sono parte della politica estera in Messico. Tra Messico e Stati Uniti, chi studia queste cose lo sa, non sono dei regali gratuiti, ma in generale sono strategicamente consegnati quando c'è un certo tipo di campagna negli Stati Uniti. Cioè adesso c'è una campagna molto forte repubblicana anti-messicana. Siamo nell'anno, nei 2 anni ultimi del massimo delle rimesse storiche di tutta la storia dei migranti messicani verso il paese, cioè verso, sì, il Messico, per esempio. D'altro canto, invece, hai che la politica, poi con Trump, comunque ancora sulla cresta dell'onda, sta pressando molto contro il popolo messicano in generale, il governo, eccetera, per la più scarsa collaborazione sul lato del narcotraffico, anche se la collaborazione migratoria invece ha funzionato perfettamente, tant'è che il Messico è proprio il tappo, il filtro anche violento, chiaramente, di tutta la migrazione centro-sudamericana. Ormai è proprio assodato, in questi anni si è consolidato e c'è una crisi migratoria in corso, perché addirittura 60 treni di Ferromex, che è il treno, la bestia, questo dove passano i migranti per tutto il paese per arrivare alla frontiera, hanno bloccato per vari giorni, ancora oggi hanno bloccato i trasporti per saturazione, cioè perché hanno troppa gente migrante, secondo loro, almeno questa è la causa così ufficiale, hanno fermato il servizio, quindi c'è migliaia di persone stazionate in differenti, appunto, stazioni migratorie in tutto il paese. Però questo chiaramente per gli Stati Uniti è un vantaggio. Invece, dal narcotraffico la consegna di Ovidio è stata fatta in tempo record, meno di 9 mesi dall'arresto. Ricordiamo che Ovidio è stato arrestato una prima volta nel 2019, ma per evitare un bagno di sangue, secondo me giustamente, i militari e la Guardia Nazionale e lo stesso presidente hanno dato l'ordine di ritirarsi. Secondo molti è stata una prova di codardia, che però è un termine molto legato ai valori umani, no? O al coraggio, a queste cose, però poi in termini di politica pragmatica è stata una decisione sensata, perché il gruppo criminale si era organizzato, aveva bloccato tutta la città e minacciava di creare atti di narcoterrorismo, no? Quindi nel 2019 Ovidio l'ha scampata, è stato liberato. Nel 2023 però è stato ripreso e dopo 9 mesi, adesso una settimana fa, l'hanno mandato a Chicago per essere giudicato. Probabilmente sarà giudicato colpevole. Questi giudizi, processi sono già quasi tutti iscritti. Di traffico di droga, no? Cospirazione, crimine organizzato, queste cose, però da una parte questo significa un po', c'è un sapore, come si dice, dolce amaro in un certo senso, perché è un po' l'abdicazione del sistema di giustizia messicano, in qualche modo, sempre così, ha consegnato comunque un trofeo politico ai repubblicani. E al paese, agli Stati Uniti in generale, magari anche a Trump, e poi dà ossigeno comunque a una relazione che, come ho detto, sulla migrazione c'è un certo accordo basato sulla violenza che il Messico esercita e sul tappo che costituisce e che si può aprire e chiudere, ma che ecco, comunque per ora è chiuso. E poi, però, sul narcotraffico è stato invece più sovranista, se lo vogliamo dire, sovranista, se lo vogliamo dire così, ma più autonomo il Messico, io direi, e anche giustamente su certe questioni nell'accettare l'ingerenza, perché ricordiamo, la guerra alla droga altro non è che una forma di ingerenza e di assistenza, tra virgolette, militare statunitense ai paesi latinoamericani. Quindi su questo il Messico ha avuto le idee un po' più chiare. E poi, appunto, c'è questa parziale abdicazione della giustizia messicana ed è simile la situazione adesso a quella che Vicente Samba da Niebla, che era il figlio, il Vincentico, no? Il, no, Vincentico, sì, Vincentillo, però insomma il figlio del Maio Sambada, che è uno dei grandi capi di un gruppo criminale che ancora resta impune da 40 anni e vive nella selva sulle montagne del Sinaloa, ed è ancora lì, no? Era sempre nel gruppo della gente di Sinaloa. Quindi il figlio del Maio è stato anche lui arrestato per le stesse diciamo, accuse e poi è stato rilasciato. Adesso vive libero, godendosi soldi dopo alcuni anni di prigione.
Eh sì.
Scusa, quindi la speranza di Ovidio Guzmán è questa, di comunque rivelare alcune connessioni, magari a livello politico statale o a alcuni livelli con altri delinquenti. E poter farla franca, non come suo padre, che invece probabilmente passerà il resto dei suoi giorni in prigione, ma è già, diciamo che è già anziano, tra virgolette, comunque è già avanti con gli anni. Lui ancora ha 31 anni, quindi tra l'altro il suo gruppo criminale funziona benissimo perché ci sono altri 3 fratelli, figli del Chapo, che lavorano su questi traffici dal Sinaloa e altri stati, quindi non è che il gruppo criminale sia stato smantellato, no? Però appunto sono dei trofei che funzionano in questo senso e che niente, li interpretiamo così. Chiaro, poi ogni caso ha le sue peculiarità, ma.
Ti chiedo se possiamo essere contenti, felici che nelle prossime elezioni, a prescindere come finiscono, le due principali candidate siano due donne, da una parte Galvez, dall'altra parte Sheinbaum, che rappresenta il pensiero di AMLO. Ecco, è un sintomo dei cambiamenti nella società messicana questo?
Sì, beh, guarda, comunque con tutti i chiaroscuri e le problematiche di un governo che per la prima volta non è neoliberista, un governo di sinistra, comunque in questi anni, con tutti i limiti e le ambivalenze, poi ne parleremo, resta comunque una cosa che ha sfasato verso sinistra, come è successo in altri paesi del Sud America, ha spostato l'ago della bilancia della narrativa, della discussione pubblica. E anche proprio non solo del linguaggio, ma anche di certe politiche a livello locale, l'ha spostata comunque un po' a sinistra. Cioè l'effetto reale non è solo la politica laborista o alcune piccole riforme o grandi riforme ancora che sono state fatte o altre che invece sono regressive o che magari non servono ancora al fine che si prefiggevano di questi 5 anni di López Obrador, però il fatto è che si è spostato l'ago della bilancia, la narrativa. E anche la mentalità comune, ormai lo vedo anche a lezione, dove io lavoro come professore con dei funzionari del partito più di destra che c'è, sono tutti funzionari pubblici del partito Azione Nazionale, nell'unico stato che ancora un'egemonia di questo partito, quindi mi devo confrontare con loro, ma già molto negli ultimi 2 o 3 anni molta della narrativa e anche della comprensione del mondo rispetto alla critica al neoliberalismo, perlomeno, se non proprio al capitalismo o comunque agli eccessi di certi temi, la disuguaglianza è comunque entrata nella società messicana. È una conquista labile, non è permanente, però si è spostata. E quindi anche la destra, simulandolo, questa è la mia chiave di lettura, poi con piacere la approfondiamo, perché la campagna è già praticamente iniziata e manca un anno, 9 mesi alle elezioni, fino all'inizio di giugno prossimo, quindi manca ancora tantissimo, però già il dibattito politico è quotidianamente molto acceso e si è spostata la destra simulando una socialdemocrazia, simulando di essere aperta per conquistare comunque l'elettorato messicano, che comunque in 5 anni di pedagogia nazionale si è spostato verso la sinistra, diciamo così, o verso almeno un tema critico dello status quo, no? Quindi quella è l'interpretazione generale per cui la candidata della destra rappresenta questo, una falsa socialdemocrazia, ma vi dovrò spiegare poi con più tempo perché è falsa, no? Perché comunque non posso dirlo solo così. E poi c'è l'altro partito che ancora non è parte di questa alleanza di destra, che è una destra buona onda, si dice qua, una destra più amabile, più gentile, ma che però non nasconde il suo fondo ideologico del tutto. E quindi può ingannare e prendere voti dalla Morena, che è la sinistra, potremmo dire, no? Che è il Movimento Ciudadano. Questi tre poli faranno un po' i giochi della politica.
Il prossimo giugno. Io intanto ringrazio moltissimo Fabrizio Lorusso dell'Università Iberoamericana di León, città da dove siamo collegati fino a questo momento, nonché responsabile del sito lamericalatina.net. Sicuramente non ci mancheranno tante opportunità per tornare su queste importantissime elezioni dell'anno prossimo in Messico. Grazie, alla prossima Fabrizio, un abbraccio.
Grazie, grazie, ciao a tutti e tutte, un abbraccio.
Gentili ascoltatori, continuiamo quando sono le 22 minuti con questa edizione di Latinoamericano per Radio Cooperativa, e dopo aver sentito Fabrizio Lorusso che ci parlava a proposito della situazione messicana sotto diversi punti di vista, credo che è anche importante dedicare a un tema che credo che è meno urgente, meno di attualità se vogliamo, però non per questo meno importante. Mi sto riferendo a un'iniziativa che avrà luogo domenica. Allora dico, meglio che la racconti io, se la racconta chi ha organizzato questo importante evento. Mi sto riferendo a Giovanni Morasuti. Giovanni Morasuti, buonasera e benvenuto per la prima volta a Latinoamericano.
Buonasera a voi, io non parlo spagnolo, ma mi verrebbe da dire hola.
Hola, va bene. Non so se l'avete capito subito, però stiamo parlando con un attore, nonché regista e imprenditore culturale. Grazie mille per la tua disponibilità, Giovanni. Prima di tutto, possiamo iniziare raccontando un po' di cosa si tratta questo evento che avrà luogo domenica?
Sì, allora, questo evento si chiama Cambiamenti di rotta e fa parte di un festival mondiale di teatro contro il cambiamento climatico che si chiama Climate Change Theater Action. È un festival mondiale che è stato fondato nel 2015 tra gli Stati Uniti e il Canada, e io che passo gran parte del mio tempo a New York collaboro con questa drammaturga che è la fondatrice del festival, che si chiama Chantal Bilodeau, ed è un festival che invita le comunità artistiche di tutto il mondo a mettersi insieme e fare qualcosa, diciamo, per sensibilizzare il pubblico sulla questione del cambiamento climatico. Io sono ritornato da poco da New York, sono vicino a Venezia, e ho deciso di organizzare un evento all'Oasi Dune degli Alberoni, che è un'oasi sotto la tutela del WWF, al Lido di Venezia, proprio perché è un posto estremamente ricco di biodiversità, e tra l'altro Venezia, insomma, è una città minaciata dai cambiamenti climatici, in quanto è una città anche molto fragile, insomma, per come è costruita, per com'è, insomma, sappiamo tutti, è una città assolutamente unica nel suo genere, diciamo, anzi è proprio Venezia, non ci sono altre parole, è un sogno per quanto mi riguarda, un sogno diventato realtà. Sì. E questo è un festival, sì, è un festival appunto mondiale. Io coinvolto diverse persone e durante questa manifestazione farò anche la regia di un testo che è scritto da una drammaturga cilena che si chiama Camila Lebert e che ha scritto questo testo che si chiama Mirror Mirror ed è un testo molto bello, secondo me, anche forte se vogliamo, di denuncia rispetto ad esempio all'1% della popolazione, dei chiamiamoli così, l'elite super ricca che tra l'altro, insomma, paradossalmente è quella che sfrutta di più l'ambiente e distrugge di più il nostro pianeta, a discapito poi delle fasce più povere, insomma delle minoranze e anche, ad esempio, delle popolazioni indigene che vivono molto a contatto con la natura e la rispettano molto di più degli occidentali, non si sentono padroni della natura, ma piuttosto si sentono parte di essa.
Sì, è molto chiaro. L'altra cosa che vorrei chiedere a Giovanni Morasuti è qualcosa sul Quilur Riti, non so se ho pronunciato bene, che si
Sì,
tratta di una
certo,
pratica
beh,
di
sì.
sincretismo religioso peruviano che riguarda sempre i cambiamenti
Sì.
climatici, giusto?
Certo, sì. Beh, sulla pronuncia, se non lo sai tu,
No,
io
non lo
direi
so perché
sì,
è una lingua che
Quilorit.
c'entra poco con lo spagnolo, quindi vai pure.
Sì, certo, sarà probabilmente una lingua indigena, mi viene da dire.
Sicuramente.
Sì, il significato di Coloriti è un festival che in realtà è un mix tra le culture indigene del Perù e anche comunque, diciamo poi la cultura cattolica che è stata portata dagli spagnoli. E questo festival, io sono venuto a conoscenza di questo festival guardando anche dei documentari, documentandomi insomma appunto su i riti e le tradizioni, la cultura indigena del Perù, e perché tra l'altro durante lo spettacolo che io presenterò a Venezia il 24 di settembre all'Una, sulla spiaggia del Lido degli Alberoni, dell'Oasi del Duna degli Alberoni, ci sarà anche Lianette Camara, che è una ricercatrice di geografia, insomma,
Sì,
patrimonio
solita ospite nella nostra
culturale e
trasmissione.
territorio. Sì, che si è molto gentilmente prestata a partecipare a questo spettacolo. Lei presenterà anche. Sarà tra i, diciamo, conferenzieri, tra i relatori di questa manifestazione.
Abbiamo qualche problema con la linea telefonica, vediamo se adesso riusciamo a recuperarla quando siamo quasi in chiusura, perché già sono le 28 minuti. Provo con un altro metodo, almeno per i pochi minuti, no, che ci mancano per concludere questa edizione di Latinoamericando. Ci senti? Prego, concludi
Ecco, sì,
pure.
stavo dicendo appunto che Lianette parteciperà allo spettacolo e farà una performance all'interno dello spettacolo in cui, diciamo, arriverà sulla spiaggia di fronte al pubblico con un cubo di ghiaccio, diciamo, un pezzo di ghiaccio rappresenta, se vogliamo, quello che nella cultura cattolica è un po', diciamo, equivalente dell'acqua santa, no? E in questo festival in Perù, a Cusco, Coloriti, c'è questo rito che loro fanno, alcuni diciamo dei partecipanti al festival che raggruppa un sacco di gente di tutte queste comunità peruviane, anche indigene appunto, in cui loro vanno su questo ghiacciaio e prendono queste lastre di ghiaccio, questi pezzi di ghiaccio e poi li riportano giù dal ghiacciaio e li dividono tra di loro. È proprio un rito che diciamo simboleggia, se vogliamo, anche la buona fortuna, la rinascita, e però cosa succede? Che a causa del cambiamento climatico e quindi del riscaldamento globale, questa attività non è più possibile farla e lo stesso festival sta morendo proprio perché c'è questo problema del riscaldamento globale dovuto al cambiamento climatico. Quindi è agghiacciante come, diciamo, l'elite super ricca che si muove col jet privato e che consuma tutte le risorse, poi danneggia il pianeta e va a, come dire, danneggiare queste comunità, che hanno una storia antichissima, un patrimonio culturale, enorme che è da preservare, ma che sta appunto scomparendo a causa di questa
Sì,
situazione.
certamente, è una situazione che sicuramente dovrà cambiare, deve cambiare la situazione, non il clima sicuramente. Io ringrazio tanto Giovanni Morassuti. Possiamo dire brevissimamente e ricordare l'appuntamento domenica? Dimmi soltanto l'ora, luogo.
Certo, allora l'iniziativa inizierà diciamo alle 11 per il pubblico, anche se prima ci sarà un giro in barca
Ok.
elettrica, però questo solo per gli artisti, e dalle 11 si andrà avanti per tutta la giornata fino alle
Perfetto.
5, diciamo, e la location è l'Oasi Dune degli Alberoni, al Lido di
Il
Venezia.
location, luogo, vorrei
Il
dire.
luogo,
Ok,
sì,
luogo, sì.
il luogo dove si svolge la
Sì. Ok,
manifestazione.
perfetto.
E per prenotarsi si può andare sul sito Eventbrite, dove c'è proprio l'evento
Ok.
che si chiama Cambiamenti di rotta,
Perfetto.
Climate Change Theater Action
Perfetto.
2023.
Grazie mille, un saluto.
Grazie mille Gustavo,
Buona
buona
serata e
serata.
grazie mille per raccontarci questa iniziativa che considero molto interessante. E che va tenuto in conto, perché iniziative come queste sono molto poco frequenti, vale la pena approfittarne quando ce ne sono, no?
Que hay en tus ojos con solo mirar.
In questa puntata,
Estás
scusate, no, io perché sennò va molto di moda dire location, sold out. No, per esempio sold out, no? Io ci penso, no? Scusate, è un'opinione personale, quindi come tale la potete gestire subito. Quanto più complicato è dire ingressi esauriti, ho tutto venduto. Scusate la parentesi, dunque sono le 20 e 13 minuti, quindi dobbiamo salutarci con qualche minuto in ritardo. Vi ricordo che questa trasmissione va avanti in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10, in replica il lunedì dalle ore 16.25 e che vive solo ed esclusivamente grazie al vostro contributo, al RID bancario, al pago elettronico, all'Associazione Amici Radio Cooperativa, che lo ricordo lo potete detrarre dalle vostre tasse, quindi se avete qualche dubbio a chi destinare il 5 per 1000, non l'avete ancora scelto, sapete che la risposta è in due parole, ovvero Radio Cooperativa. E naturalmente continua sempre in vigore il vecchio, tradizionale, ma ancora funzionante 120-82-301, che è il CCP intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAPE 35-131 Padova. latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando è la mail attraverso la quale voi potete scaricare la vostra rabbia, il vostro odio contro questa trasmissione. O magari potete dire qualcosa che vi è piaciuto, quindi sempre aspettiamo i vostri commenti. Non cambiate frequenza perché noi adesso ci salutiamo, però poi continuerà un spazio musicale che andrà avanti fino alle ore 21.30. Dopodiché sarà il momento di ascoltare musica e cultura. Quindi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi, noi ci diamo appuntamento a questa domenica dalle ore 18.30 con l'attualità internazionale. Ho detto quello che manca, se ci ascoltate in diretta, se invece ci ascoltate in replica lunedì pomeriggio, fra poco sentirete a Gabriele con Economia e Società. Grazie e alla prossima!
Con il corazon.